poi il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta con la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 20 ottobre, puntata che andrà da adesso, che sono le 9 spaccate, fino alle 11, quindi 2 ore di notizie e di interviste. Infatti quest'oggi un po' stravolgeremo il consueto ordine che normalmente teniamo rispetto a notizie locali, nazionali e internazionali. Infatti apriremo con qualche notizia e più che altro con qualche appuntamento di carattere locale, soprattutto per quanto riguarda il weekend padovano. Poi ci sposteremo alle 9.30 sulla rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau, parlando con lui di elezioni presidenziali statunitensi in vista appunto dell'8 novembre, quindi faremo un po' un approfondimento rispetto a questo e soprattutto ci metteremo poi in collegamento circa alle 10 con due lavoratori, il primo a Milano, il secondo invece a Torino, di Foodora, appunto l'impresa tedesca che, come sappiamo, è uno dei leader delle consegne pasti a domicilio, di fatto si colloca in una decina di paesi servendo circa 6.500 ristoranti selezionati e per l'appunto passa la cronaca come una modalità semplice e veloce grazie a un'app per poter ordinare appunto il cibo dai ristoranti e farselo arrivare direttamente a casa, ma ovviamente dietro a questa cosiddetta comodità si nasconde uno sfruttamento dei lavoratori non da poco, quindi parleremo con loro e soprattutto ci faremo raccontare un po' le evoluzioni di questa protesta che sta coinvolgendo principalmente Torino ma anche Milano e quindi sentiremo la loro testimonianza, come dicevo, prima alle 10 con il primo collegamento e successivamente circa alle 10.20 con un altro collegamento per l'appunto da Torino. Seguiranno poi ovviamente ulteriori aggiornamenti e diversi appuntamenti. Al momento nel frattempo non c'è la possibilità di nuovo di telefonare al solito numero della radio, ma se volete contattarci come sempre potete farlo scrivendo alla mail contaminati@radiazione.info o comunque sulla nostra pagina Facebook o ancora meglio su quella tweet. A tra poco. Freedom, I don't need him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat him. We them smartphones don't beat them. Give it in and in and take to the daily.
them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns, blows, doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peace, seven players on the anthem. We're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sticking on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peace, seven players on the anthem. We're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls.
Eccoci, allora sono le 9:07 minuti, insomma, in attesa di cominciare con un po' una carrellata di notizie che, dicevamo, questa stamattina proponiamo soprattutto di carattere nazionale rispetto alla lotta dei lavoratori Foodora e poi internazionale rispetto invece oltreoceano alle elezioni presidenziali statunitensi, in attesa anche di non leggere possibilmente le notizie quantomeno bizzarre del Mattino di Padova, che un po' ci insegna come difenderci da giorni e da settimane dalle cimici asiatiche. Andiamo invece a rilanciare un'importante iniziativa che ci sarà questo weekend a Padova, precisamente alla Marzolo occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4. Parliamo infatti della Tattoo Circus, iniziativa che arriva a Padova alla sua seconda edizione e soprattutto che è benefit per le spese legali principalmente, ma non solo. Infatti ci arriva anche alla nostra mail, che colgo l'occasione di ripetere, ovvero contaminati@radiazione.info, l'invito a partecipare a questa seconda edizione della Tattoo Circus, che infatti inizierà sabato 22 ottobre e terminerà il giorno successivo, domenica 23. L'iniziativa comincia alle 10:30 e non solo ci saranno tatuaggi, ma anche mostre, bar, cucina, dibattiti, musica e tanto altro ancora, a sostegno proprio della solidarietà di classe. Quindi negli ultimi anni, come leggiamo anche da il testo della Marzolo, la Tattoo Circus ha assunto un ruolo sempre più di spazio dedicato alle tematiche anticarcerarie e un momento benefit per sostenere le diverse spese di chi viene colpito dalla repressione, e riportando quindi il tatuaggio tradizionale occidentale alle sue origini galeotte e di strada, si è pensato di creare di nuovo un raduno di tatuatori e artisti vari che, attraverso la loro arte, avessero voglia di sostenere concretamente i detenuti e allo stesso tempo di supportare una critica radicale alla repressione, quale ovviamente strumento di coercizione usato dallo Stato. Poi ovviamente all'interno della repressione il carcere sicuramente rappresenta la punta più alta e sono tante altre poi le forme invece che a cascata vanno a colpire chi lotta. Pensiamo ai fogli di via fino agli obblighi di firma, agli obblighi di dimora e agli arresti domiciliari che poi, lo dicevamo anche nelle scorse rassegne, si abbattono per l'appunto su chi lotta, ad esempio contro le avanguardie del movimento Notav. Ad ogni modo, tornando appunto a questo testo, si legge che l'iniziativa negli anni è stata ospitata in innumerevoli spazi occupati anche oltre confine e si è rapidamente diffusa proprio perché in molti hanno trovato interessante un po' questo esperimento di convergenza, diciamo, fra le modificazioni del corpo, gli spettacoli musicali e i momenti di informazione e riflessione proprio su tematiche di controllo, dominio e repressione, ma anche pratiche di sostegno attivo ai detenuti e di organizzazione della solidarietà di classe. Quindi questa è una, penso, delle iniziative che possono contribuire a portare avanti una pratica diversa di sviluppo della solidarietà, anche perché si è in una fase in cui, incalzati dagli eventi sia a livello nazionale che internazionale, è sempre più necessario da un lato costruire momenti di confronto sulla repressione e tutti i diversi strumenti di controllo sociale per sviluppare una coscienza e un modo di rapportarsi ad essi. Dall'altro anche rilanciare iniziative da intraprendere proprio per costruire la solidarietà verso chi ha scelto di organizzarsi nella lotta sia qua nelle nostre città, nelle nostre metropoli, ma anche nelle periferie del mondo attraverso le lotte di liberazione. A tal proposito segnaliamo infatti che all'interno di questa due giorni ci sarà una iniziativa dedicata a Georges Abdallah, rivoluzionario libanese prigioniero in Francia dal 1984, che negli anni 70 e 80 ha lottato al fianco di organizzazioni rivoluzionarie palestinesi. Infatti la Tattoo Circus per l'appunto cade proprio a ridosso anche della settimana di mobilitazione internazionale che è dal 15 fino al 22 ottobre di quest'anno, e per l'appunto si coglie anche l'occasione proprio per dopodomani, per sabato 22 ottobre alle ore 17, di presentare il video sulla storia di questo compagno Georges Ibrahim Abdallah assieme ai compagni del CCRSRI. Quindi seguirà poi un dibattito intervallato sia da collegamenti telefonici direttamente dal Libano con i compagni della campagna internazionale per la libertà di questo compagno, ma ci saranno anche collegamenti da Tolosa con i compagni che ai nostri microfoni sono stati sentiti più volte del collettivo CUP 31, che sappiamo da diversi anni seguono la situazione di George, e anche dalla manifestazione all'Annemasse sotto al carcere in cui George appunto è rinchiuso. E per l'appunto la presentazione di questo video sulla storia di George Abdallah e il successivo dibattito con questi collegamenti che vi ho brevemente accennato è un'iniziativa organizzata appunto dall'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione e da al fronte Palestina. Questo quindi anche un po' per darvi un'anticipazione rispetto a questo programma.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Ed ecco, quindi dando anche ulteriori riferimenti rispetto a questo weekend, ovviamente riprendendo anche il testo che stavamo via via un po' leggendo a salti, giustamente si legge come anche in questo contesto di inasprimento generale della macchina repressiva dello Stato, anche la sfera del carcere venga coinvolta sempre con maggiori vessazioni. A questo ovviamente è dimostrato anche da le restrizioni ulteriori ulteriori imposte dall'articolo 41 bis, noto anche come carcere duro e quindi vera e propria tortura e punta massima dell'isolamento carcerario in Italia, è applicato tra l'altro da ben 10 anni anche a 3 militanti rivoluzionari incarcerati. Quindi la questione della prigionia politica, dell'uso della pratica dell'isolamento e l'utilizzo ad ampio raggio della repressione verso chi alza la testa, sappiamo essere una prerogativa dell'imperialismo a livello internazionale e per questo, insomma, su tale piano deve collocarsi la risposta in termini di solidarietà, proprio come un filo rosso che intreccia tra loro le diverse lotte in ogni angolo del mondo, sia dentro che fuori le sbarre. Quindi è anche in questo senso, per l'appunto, che si colloca l'iniziativa di cui poco fa vi parlavo rispetto alla solidarietà a Georges Ibrahim Abdallah. Concludo anche ricordando che durante questi 2 giorni tutto ricavato dal costo dei tatuaggi fino alla cucina, all'ingresso e al bar sarà benefit proprio da destinare alle spese processuali a Padova e provincia e alle attività di supporto ai prigionieri in Italia e nel mondo. Inoltre, come un po' accennavo all'inizio, non parliamo solo di tatuaggi o dell'iniziativa del video, ma ci saranno anche molti banchetti informativi e mostre sulle carceri, sul 41 bis, sui prigionieri palestinesi, sulla resistenza delle donne e tanto altro ancora. Quindi un'iniziativa che tocca diversi punti e sicuramente riesce a dare anche diversi spunti rispetto a quanto stavamo dicendo. Infine ricordo allora che sabato il tutto apre dalle 10.30 fino alle 19 rispetto alla sala aula studio che viene adibita ai tatuaggi, poi alle 17 nel salone della mensa, per l'appunto, ci sarà la presentazione del video su Georges Ibrahim Abdallah con i collegamenti telefonici di cui vi accennavo, e seguirà poi alle 20 il buffet benefit per tutti i palati, quindi carnivori, vegetariani e vegani, e alle 22 DJ Calimero, quindi con il Trash Against Repression, quindi con le hit un po' degli anni 80, per l'appunto tornando al nostro trash, mentre di nuovo i tatuaggi saranno con noi dalle 10 alle 19 anche del giorno dopo, quindi di domenica 25, mentre alle 20 ci sarà la cena conclusiva in compagnia.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Andate tutti via, rimanga solo il violino.
Perché?
Perché non me lo posso permettere.
Non me lo posso permettere. Come donna ho peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile. Non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei 7 re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, e non ci devo riflettere, te lo dico. onestà, la disillusione non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle. Scordare la tua e poi fare del sesso, non me lo posso permettere. Sbagliare la curva e ti fare lo stesso, non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No!
Ci sono le 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info, a quanto pare qualche scherzo nella connessione, ma credo insomma che tutto sia andato in onda abbastanza tranquillamente, anche se detto ciò non vorrei tirarmi la sfiga addosso come spesso accade quando canto vittoria troppo presto. Ad ogni modo, dicevamo che rispetto alla cronaca locale non ci sono particolari notizie degne di nota, se non appunto la notizia che ci saranno insomma una serie di appuntamenti interessanti questo weekend a Padova, sui quali torneremo anche sul finire della puntata. E dato comunque che stavamo parlando di Giorgio Ibrahim Abdallah, segnalo anche per chi fosse nei dintorni di Milano che lo stesso video di cui parlavamo poco fa non solo sarà appunto proiettato a Padova sabato alle 17 alla Marzola Occupata, ma oggi all'interno di questa settimana di mobilitazione internazionale cominciata per l'appunto il 15 e che terminerà il 22, oggi appunto giovedì 20 alle ore 16 sarà proiettato il video e seguiranno anche interventi e musiche a partire dalle ore 16 all'Università Statale. Quindi siamo in via Festa del Perdono, un'iniziativa sempre organizzata dai compagni di CC RSRI e poi dal Fronte Palestina, quindi dalla solidarietà alla lotta internazionalista. Questo appunto anche per un appuntamento, sempre che arriva la nostra mail contaminati@radiazione.info, che volentieri diffondiamo. Tra pochissimo, quindi tra circa 5 minuti invece, sempre rimanendo in tema internazionale e come dicevo appunto questa mattina un po' stravolgiamo il consueto ordine che normalmente abbiamo, andremo a contattare appunto di nuovo il compagno del collettivo Tazebau, con il quale quest'oggi, rispetto alla rubrica internazionale, tratteremo di elezioni presidenziali statunitensi previste l'8 novembre, uno scontro mediatico che spesso sfiora il ridicolo tra Hillary Clinton e Donald Trump, ma soprattutto al di là di sondaggi, di quote di bookmaker e compagnia cantante, cercheremo di vedere intanto come entrambi i candidati non abbiano particolare popolarità non solo all'interno della popolazione statunitense, ma anche addirittura all'interno dei loro stessi partiti. E più che altro ci interessa anche vedere proprio come funzionano le elezioni statunitensi, a partire dal fatto che il voto popolare è meno importante del voto del collegio elettorale. Dopo approfondiremo un po' questo concetto, e poi vedremo anche come la questione russa sia il tema che probabilmente più anima i vari talk show e i vari dibattiti a cui per l'appunto si prestano la Clinton e Trump. Questo comunque tra pochissimo, tra circa 5 minuti, mentre come dicevo a partire dalle 10 con due collegamenti, uno da Milano e uno da Torino, cercheremo di parlare, di approfondire la lotta dei lavoratori Foodora. Quindi ci sentiamo tra poco, e nel frattempo cerco anche di mandare qualche tweet che al momento purtroppo non sono ancora riuscita a fare.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Va peggio, meglio, non so dire, non lo so.
Eccoci, un brevissimo stacco in realtà non musicale, bensì della mia voce, anche per un altro appuntamento rispetto un po' alla cronaca locale, visto che, come dicevamo, non ci sono notizie di particolare rilievo, se non controllori di autobus picchiati e compagnia cantante. E quindi vi ricordo non solo gli appuntamenti che dicevamo del weekend, ma anche domani, venerdì 21 ottobre, saremo qui in piazzetta Caduti della Resistenza, dalla quale stiamo trasmettendo, quindi all'infospazio Chinatown in via Varese, al civico 10, e difatti, sperando che il tempo regga, tra l'altro ci sarà un gruppo da Berlino, ovvero Sinister Chris Combo, e si legge per l'appunto un mix di rockabilly e derivati, così leggo un po' dalla locandina. Mi dicono, a me che sono particolarmente ignorante in tema musicale, essere un gruppo piuttosto simpatico, e quindi, come ricordavamo anche sulla pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown, saremo qua domani sera a partire dalle 21 con il concerto ed una castagnata per l'appunto aperta al quartiere Caduti della Resistenza. Ora appunto uno stacco musicale molto breve, ci mettiamo invece in collegamento per la rubrica internazionale. We'll be right back.
leggi manuali di DVD di recorder, lui 300 lettere, letteratura fine, tu 160 caratteri, due faccine, fine, lui London, Paris, Anvers, tu Megastore, Hyper, Multiplex, lui distante ma sa tutto del fratello Teo, tu convivi e non sei nulla del fratello tuo, lui a piedi per i campi, lo stimola, tu rinchiuso con i campi sul tapirula. Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo! Mica Van Gogh, mica Van Gogh! Giro tra collezioni d'arte, tu 16 anni Yu-Gi-Oh! Collezioni carte, a 20 anni nel salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV rimani in mutande, lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding, lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer, lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai, lui scommette su di sé, tu poker online, lui è saltato per avere incontrato cocaine, tu è saltato per avere pippato cocaine, lui ha senso e poesia, tu senza poesia, lui ha fede, tu ti senti il messia, Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio, io ti sento parlare, sto per fare lo stesso, ho il rasoio tra le dita ma non ti ammazzo, avrò pietà di te perché tu sei pazzo, mica Van Gogh.
E allora eccoci, sono le 9:32 minuti qui in diretta su radiazione.info e come preannunciato poco fa, prima dello stacco musicale anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo di nuovo in collegamento con un compagno del collettivo Tazzabao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, dicevamo, meglio anticipavamo che la rubrica internazionale di questa mattina sarà un po' dedicata alle elezioni presidenziali statunitense previste l'8 novembre e vedevamo anche come sia terminato a Las Vegas quello che potremmo definire l'ultimo duello tra i candidati alla Casa Bianca e in particolare questo è stato senz'altro uno scontro politico ma anche molto spettacolarizzato, molto mediatico proprio tra Donald Trump e Hillary Clinton per l'appunto per la carica di presidente degli Stati Uniti. Si è visto come si siano susseguiti tutta una serie di sondaggi, di quote di bookmaker e quant'altro e sono stati anche tutta una serie di dati che in maniera contraddittoria sono passati prima da un testa a testa fino a uno scarto di 6 punti, fino a uno scarto di 11 punti e quant'altro. Poi ovviamente le cifre più di tanto non ci interessano, ma è anche simpatico segnalare come secondo il New York Times e la CBS News sia la Clinton che Trump in realtà hanno parecchi motivi per essere impopolari, non solo, dicevamo poco fa, tra la popolazione statunitense, ma anche all'interno dei loro stessi partiti. Infatti leggevamo che poco più della metà dei sostenitori di Bernie Sanders, ad esempio, è disposta a votare la Clinton. Ecco, al di là di questo, penso che possa essere interessante, un po' per cominciare il nostro approfondimento, vedere come il voto popolare negli Stati Uniti sia meno importante del voto del collegio elettorale. E quindi ecco, ti chiederei intanto un po' come possiamo riassumere il meccanismo di funzionamento delle elezioni statunitensi, visto che sono per l'appunto delle elezioni presidenziali.
Ma che io sappia si svolge attraverso un voto mediato, nel senso che c'è l'elezione di tramite stati, tramite praticamente l'elezione di grandi elettori a livello di stati e poi questi grandi elettori eleggono il presidente e quindi si tratta di un voto non diretto, sì diretto ma mediato da un gruppo di grandi elettori, però Sinceramente non ne so proprio tantissimo.
No, beh, accennavo un po' a questo più che altro perché avevamo visto come nel 2008 Obama avesse vinto con il 53% dei voti, ma in realtà aveva conquistato il 68% delle preferenze proprio con i voti del collegio elettorale, nel senso che tutti gli stati che sono compresi negli Stati Uniti d'America hanno una determinata quantità di voti del collegio elettorale e questi devono assegnarli a un candidato proprio sulla base del numero dei membri che questo Stato ha al Congresso, quindi il numero normalmente, ad eccezione fatta del Maine e del Nebraska, è più o meno in linea con la popolazione di ogni area. Quindi se ad esempio la Clinton sarà sostenuta dai grandi stati democratici come New York, New Jersey, Illinois e California, proprio la popolosità di questi stati potrebbe portarla alla vittoria grazie proprio al numero elevato di voti al collegio elettorale. Quindi in questo senso magari l'attenzione mediatica statunitense è puntata a tutta quella serie di stati, diciamo, indecisi, l'Arizona, l'Ohio, la Florida, il North Carolina piuttosto che la Virginia, che in un certo senso si ritrovano ad avere un po' il potere di cambiare le sorti delle elezioni. Quindi, come dire, il voto popolare, per l'appunto, rispetto a questo meccanismo, è meno importante del voto del collegio elettorale. Credo che sia comunque un aspetto interessante di cui tener conto rispetto proprio all'intero sistema statunitense. Al di là di questo, nei dibattiti che ci sono stati abbiamo visto come Hillary Clinton e Donald Trump abbiano cercato di toccare principalmente tutta una serie di tematiche calde, vedi l'immigrazione piuttosto che la lotta al terrorismo, ma l'aspetto, diciamo, più interessante è che hanno si sono confrontati soprattutto rispetto alla Russia. Quindi abbiamo anche assistito a tutta una serie di moderatori che hanno calcato la mano sul fatto che Putin, a loro dire, detterebbe le condizioni agli Stati Uniti rispetto agli scenari di guerra, e quindi il confronto con la Russia è diventata quasi una delle la tematica centrale probabilmente della campagna elettorale e dello scontro tra la Clinton e Trump. Ecco, rispetto a quest'ultimo punto, sì, ti chiederei un po' come possiamo inquadrarci.
Diciamo che probabilmente questa elezione statunitense, penso che è la più quella più maggiormente toccata da dinamiche di guerra in tutta la storia degli Stati Uniti, perché non perché le altre non abbiano avuto come tematiche importanti quella delle strategie internazionali dell'imperialismo USA e quindi la guerra, insomma, come parte integrante se non principale di queste strategie, ma perché in questo caso abbiamo avuto un'intromissione di dinamiche di guerra proprio specificamente nella campagna elettorale, o almeno la supposta intromissione, visto che vi sono stati ripetuti episodi di attacchi cibernetici a strutture, a siti internet che sostenevano Hillary Clinton e il Partito Democratico. Vi sono state anche delle rivelazioni, vi sono state tutta una serie di scandali come le mail rivelate di Hillary Clinton, che si collegano anche strettamente al discorso, alla tematica della guerra imperialista. E dunque, come dire, anche se possiamo ritenere che, diciamo, il Partito Democratico e quindi anche l'amministrazione Obama e tutta la cricca, insomma, attorno è in Hillary Clinton stessa e il suo staff abbiano sicuramente magari caricato la mano, esagerato questi accadimenti e abbiano cercato in maniera il coinvolgimento russo di dimostrarlo, di additarlo, di sostenerlo. Sicuramente per la prima volta si viene a una delle due fazioni in competizione afferma che l'altra è stata direttamente favorita con intromissioni specifiche e con una sorta di attività di sabotaggio da una controparte internazionale, cioè dalla Russia. Non era mai accaduto, ad esempio, che nei decenni passati che i candidati dell'una o dell'altra parte sostenessero che l'Unione Sovietica si fosse intromessa negli affari interni, nelle elezioni interne per sostenere una o l'altra candidatura. Dunque, di fatto assistiamo ad una tendenza inedita nello scontro politico statunitense. E questo è evidente anche dalle critiche, dalle accuse, anzi, che Clinton rivolge a Trump. L'accusa principale, per certi versi, è direi quella più grave, al di là di tutta la patina anche che i telegiornali ci propinano, quella del Trump maniaco sessuale, cattivo per eccellenza, è quella del fatto che Trump non è un allineato, almeno per le sue posizioni espresse in campagna elettorale, non è un allineato alla guerra contro la Russia, e dunque diventa un soggetto pericoloso per le sorti degli Stati Uniti. Da qui la sua natura quasi, come si viene presentata, come sta poi nella propaganda anche elettorale che sta facendo anche l'amministrazione Obama, che Clinton sta facendo, la propaganda elettorale che dipinge Trump come un evasore, un pericolo alle fondamenta per l'imperialismo americano. Effettivamente Trump su questo tema e su molti altri rappresenta la crisi del modello statunitense. Il suo impazzimento, l'impazzimento di un imperialismo che è sempre più attraversato da contraddizioni interne e internazionali. E dunque anche il rapporto con la Russia, che oggi, come vediamo, è centrale in tutta una serie di dinamiche, rapporto di scontro, ben inteso, centrale in tutta una serie di dinamiche in Siria, in Ucraina, per quanto riguarda i paesi baltici, ad esempio, per citare i tre fronti principali, poi arriva in campagna elettorale e le strategie statunitensi di guerra e di dominio a livello mondiale dimostrano tutte le loro contraddizioni. Il fatto, voglio dire, uno dei fatti su cui falleva Trump è ad esempio che vi è un assoluto contrasto tra la proclamata guerra al terrorismo islamico, dunque, e poi di fatto il servirsi dell'attività di quelli che secondo la stessa propaganda americana dovrebbero essere terroristi islamici, i ribelli siriani, i propri nemici politici sul campo, il governo di Assad. Dunque Trump evidentemente fa leva su queste contraddizioni che sono sempre più profonde anche nella politica statunitense, perché gli Stati Uniti fanno fatica, hanno sempre più difficoltà a governare, a tentare di governare, non hanno mai effettivamente governato, ma a tentare di governare in maniera unipolare il globo. E dunque tutto quello che, tutte le i contratti e le oggettive difficoltà e contraddizioni che l'imperialismo USA ha riscontrato negli ultimi anni delle presidenze Obama vengono rinfacciate da parte di Trump alla sua avversaria, che rappresenta la continuità in questa competizione elettorale. Sostanzialmente rappresenta la continuità con la gestione Obama, se non l'aggravamento per certi versi della deriva di guerra dell'amministrazione Obama.
Sì, tra l'altro la cosa che colpisce è anche il fatto che, come dicevamo, si è assistito anche a cosiddetti moderatori di questi dibattiti tra la Clinton e Trump, che sono ritornati ancora sul tema, ad esempio, dello scudo di difesa antimissile in Repubblica Ceca e in Polonia, e poi rispetto proprio alla Siria, che giustamente si nominava, ma anche all'Iran e all'Ucraina. Questi cronisti, questi moderatori, insomma, hanno accusato gli Stati Uniti per l'appunto di essere più deboli della Russia sulla scena mondiale, ed evidentemente dietro anche a questa comunicazione mediatica, insomma, c'è anche una precisa strategia nell'innescare negli spettatori statunitensi una sorta appunto di voglia, diciamo, di guerra fredda, tra virgolette. Tra l'altro la Clinton ha anche promesso una no-fly zone sulla Siria ed è tornata anche sulle accuse a danno della Russia di crimini di guerra contro l'umanità, e insomma rispetto al paese che lei rappresenta o rappresenterà, verrebbe insomma da dire da che pulpito.
Ma Clinton sicuramente rappresenta la tendenza più, diciamo, più integrata e più aggravante, un profilo di guerra interimperialista tra le due candidature. Certamente, come dicevi tu, c'è uno sciovinismo di fondo comunque che attraversa tutto lo scenario politico statunitense, per dire anche Bernie Sanders, che ha ricevuto grandi anche consensi e simpatie dalla sinistra europea, era favorevole all'espansione della NATO verso est, dunque il soggetto dietro una retorica socialdemocratica nascondeva anche lì, o addirittura esplicitava un'adesione a quello che sono le strategie dell'imperialismo USA. Quindi vi è uno sciovinismo, insomma, connaturato al dato oggettivo del contendere. Qua stiamo parlando della guida politica del principale polo imperialista mondiale, dunque la viene su chi riesce a interpretare meglio questa linea di potenza. Trump non è sicuramente, non voglio sostenere assolutamente questo, non è assolutamente un pacifista o un moderato rispetto a Clinton. Trump semplicemente rappresenta una strategia diversa che si va formulando all'interno delle contraddizioni di cui dicevo prima. Una strategia che vuole, almeno in questa fase, far compartecipare la Russia a una leadership mondiale. Cioè Trump prende atto, in un certo senso, con la sua visione del mondo, se possiamo comprenderla, anche se ci troviamo di fronte anche ad un demagogo che dunque ha una chiaramente ogni tanto parla semplicemente per dar conto ai democratici e quindi a vedere le manchevolezze e le contraddizioni della linea di Obama e di Clinton. Trump prende atto di un tramonto di una leadership unica, unipolare statunitense a livello mondiale, dunque afferma che è necessario condividerla con la Russia. è necessario condividerla. In che senso? Nel senso di fare una, assumere una posizione di compartecipazione con la Russia e di accettare la Russia contro altri nemici che Trump ritiene più pericolosi, strategicamente pericolosi per gli Stati Uniti. Questi altri nemici è il terrorismo islamista, cosiddetto, che Trump, lo Stato Islamico, Al-Qaeda, che Trump vede come il nemico principale degli Stati Uniti, è diciamo sullo sfondo è chiaro che una certa sempre maggiore pressione verso i cosiddetti alleati stabili e affidabili degli Stati Uniti, cioè l'Arabia Saudita, la Turchia, il Qatar, questi paesi che apertamente insomma condividono le strategie statunitensi, ma poi sappiamo hanno anche una loro visione e una loro strategia che utilizza ad esempio gruppi come Stato Islamico, Al-Qaeda, eccetera, sullo scacchiere medio orientale. E poi rispetto alla Cina, Trump diciamo vede, nella visione di Trump possiamo vedere una diagnosi di un errore di fondo che l'amministrazione Obama e Clinton avrebbero fatto nel portare a un riavvicinamento oggettivo della Cina e della Russia in chiave antistatunitense. E Trump, la linea repubblicana che emerge dalle parole, dalle concezioni di Trump, è quella di portiamo la Russia più verso di noi, in modo da isolare la Cina sul piano internazionale e non consolidare un asse Pechino-Mosca, che sarebbe veramente grave grave per la nostra posizione mondiale. Quindi in un certo senso questa possiamo vedere come la posizione insomma di Trump. Dopodiché le contraddizioni sono profondissime in campo repubblicano e dipendono anche dallo sciovinismo di fondo che connatura ovviamente anche i repubblicani o i democratici. Se pensiamo che nel confronto tra i due candidati alla presidenza, Pence, il vice di Trump, ha affermato ad esempio che secondo lui in questo momento in Siria sarebbe il caso di attaccare le truppe di Assad direttamente, proclamare una guerra ad Assad anche per evitare il bagno di sangue che sta provocando l'intervento russo. Queste sono insomma all'incirca le sue dichiarazioni. Dunque, si tratta di posizioni che vanno addirittura oltre a quelle espresse da Clinton, e d'altronde la confusione in campo repubblicano è per certi versi assoluta, per cui Trump si trova a essere il capo, il candidato di un partito che è molto diviso tra anche sul piano della visione internazionale. La vecchia guardia repubblicana sostanzialmente si condivide le politiche a suo tempo svolte da Bush, dalle amministrazioni precedenti a quelle di Obama, e dunque è decisamente guerrafondaia rispetto alla Russia. E quindi diciamo non ci sono solo contraddizioni sul piano estero, ma anche profonde contraddizioni nella classe dominante americana che si riverberano nei suoi rappresentanti politici, nelle diverse posizioni.
Assolutamente. Io ti ringrazio per questo approfondimento, perché come dicevo all'inizio non ci interessa più di tanto ovviamente entrare nel merito di sondaggi o di quote, ma ci interessa per l'appunto inquadrare lo scenario anche di queste elezioni presidenziali proprio a livello globale e soprattutto a livello di guerra. Ti ringrazio di nuovo per il collegamento e ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Sì, ok.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Quindi, ora che sono le 9:56 minuti, una pausa direi musicale, ma tra pochissimo, come si preannunciava all'inizio della trasmissione, inizia un po' questa sorta di speciale rispetto ai lavoratori Foodora, visto che finora senza dubbio non ci sono mai state, almeno che io sappia, delle proteste nel mondo lavorativo che ruota attorno alle app. Parliamo quindi di Foodora, lo dicevamo anche prima, impresa tedesca appunto con sede a Berlino e leader diciamo in tutta una serie di paesi, circa 10 nelle consegne pasti a domicilio. Telefonando tra pochissimo a un ex lavoratore di Milano e a un lavoratore di Torino, cercheremo quindi di far capire anche cosa sta dietro a Foodora in termini appunto di ipersfruttamento dei suoi lavoratori. A tra poco.
Per davvero imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino. Mi muovo nella notte piena e faccio al cielo. Cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno davanti le vetrine dell'impero. Hanno le mosse in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a cascia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte.
Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda, sono accanito a vivere, a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari. E faccio paragoni per capire perché non viviamo da uguali. Ora basta, troppe canne, cattiveria ci vuole. Spingo il mio valore, niente rassegnazione. Un terminale muore in prigione per l'illusione che nessuno provi più a rubare. Mi hanno interrotto i sogni, bandito. Mi muovo coi fratelli, un occhio all'immediato, uno all'infinito. Ci sarà per noi un angolo pulito in un mondo di mercanti dove il meglio l'ho rubato.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
E rieccoci, allora sono le 10 in punto qui su radiazione.info e come preannunciato adesso andremo a parlare di Foodora e soprattutto di dello sfruttamento che si nasconde dietro alla cosiddetta comodità di ordinare il cibo dai ristoranti facendoselo arrivare direttamente a casa, ma come dire, dietro alla semplicità e alla velocità dell'utilizzo di un'app come abbiamo già letto, si nasconde uno sfruttamento sempre più selvaggio a danno dei lavoratori. Cercheremo di approfondire questo, per l'appunto, grazie ai contributi di un ex lavoratore di Milano con il quale adesso siamo in collegamento, e successivamente invece con un lavoratore di Torino. E intanto ciao e grazie per la disponibilità alla telefonata.
Ciao, grazie a voi per lo spazio.
Ecco, pensavo, beh, intanto lo dicevamo anche poco fa, Foodora per l'appunto è un'impresa tedesca che è leader nella consegna dei pasti a domicilio in 10 paesi, quindi parliamo non solo d'Italia ma anche di Austria, Francia, poi Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e anche Finlandia, Canada e Australia. Quindi in questi 10 paesi ci sono, leggevamo, circa 6.500 ristoranti selezionati, e in questi 2 anni di vita Foodora per l'appunto è cresciuta molto come azienda, ma senz'altro dietro a questa crescita c'è uno sfruttamento, come emerge già da diverse interviste, decisamente elevato. E io intanto, visto che tu hai lavorato insomma in questa azienda, ti chiederei un po' come sei stato assunto e anche un po' quali sono i requisiti che vengono privilegiati dall'azienda per questa assunzione, anche se magari lo vedremo dopo, non si parla proprio di assunzione.
Allora, beh, innanzitutto assumono liberamente un sacco di gente, non ci sono assolutamente dei requisiti stringenti, ma basta che tu sia in possesso di una bicicletta o di uno scooter e che tu abbia uno smartphone su cui installare l'applicazione per ricevere gli ordini e le consegne. Quindi assumono prevalentemente giovani, però comunque come tuoi colleghi di lavoro ti puoi trovare anche tranquillamente il cinquantenne disoccupato, ecco, che fa quel lavoro perché non riesce a trovare da altro. Però in prevalenza sono a Milano, almeno sono ragazzi che sono iscritti all'università o addirittura agli ultimi anni del liceo, che cercano appunto uno dei primi loro lavoretti per mettersi via dei soldi, ecco.
Sì, tra l'altro infatti leggevo che a Milano, che nominavi, questa piattaforma è stata lanciata nel luglio 2015 e poi invece a settembre dello stesso anno è seguita anche Torino. Visto che come dire, questa sorta di assunzione assomiglia ad un co-co-co, ma in realtà è ancora peggio perché è fatto come dire, ancora peggio per l'appunto, io ti chiederei un po' come possiamo sintetizzare quali sono le condizioni di lavoro.
Allora, le condizioni di lavoro non sono agevoli, diciamo, perché tu hai questo contratto che è un contratto di collaborazione, praticamente tu saresti un prestatore d'opera occasionale e tu hai un tu sostanzialmente della disponibilità sui turni che l'azienda ti fornisce, che sono turni settimanali di pranzo e cena. L'azienda ti accetta i turni e poi tu lavori, quindi non hai mai la certezza insomma di quando lavorerai o quando starai a casa, che da un lato può sembrare più comodo per te perché potresti scegliere tu teoricamente quando lavorare, però poi quando realmente hai bisogno di lavorare e della disponibilità su più turni, molte volte molti turni non te li accettano. Poi a Milano, ma penso anche a Torino, è un settore in continua espansione, nel senso che continuano ad assumere settimanalmente nuovi rider, nuovi fattorini, insomma. Quindi è forse l'unico settore in cui è per un giovane milanese, insomma, è facile trovare un impiego, ecco.
Certo, quindi sì. Si parla diciamo di consegne e a questo proposito, visto che insomma Foodora si vanta della semplicità e della velocità diciamo del suo servizio, ti chiederei, rispetto proprio a come si fanno le consegne, un po' quali sono i tempi e soprattutto cosa succede se questi poi non sono rispettati.
Allora, per quanto riguarda le consegne, praticamente il lavoro funziona che tu sei in giro appunto in bicicletta e in scooter per Milano e sei connesso con un'applicazione al sistema centrale di Foodora e poi le consegne ti arrivano appunto sullo smartphone con un orario preciso in cui essere al ristorante e un orario preciso in cui arrivare dal cliente. molto spesso non vengono rispettati, insomma, gli standard minimi di sicurezza, insomma, di tutela per il lavoratore, perché ti vengono date veramente tante consegne una di fila all'altra, e se tu sei in ritardo con le consegne può benissimo capitare molto spesso che ti chiamano dall'ufficio centrale, i cosiddetti dispatcher, che sono appunto quelli che controllano che i rider consegnino il cibo, e ti iniziano a stressare, a dire vai più veloce, sei in ritardo, di qua di là, insomma.
Sì, tra l'altro, sì, scusami.
No, appunto, ci sono questi dispatcher che ti controllano, controllano il lavoro che fai, perché tu, essendo connesso all'applicazione, sei sempre tracciato come posizione proprio in qualunque luogo di Milano tu sia, ecco.
Sì, tra l'altro, appunto, come dire, una cosa che mi colpisce, che un po' hai detto anche tra le righe prima, è che non si è propriamente dei dipendenti, come si diceva anche all'inizio della telefonata, e quindi, insomma, mi confermi in quanto tale che i lavoratori non hanno né ferie, né contributi, né malattie, né permessi, insomma.
Assolutamente, non c'è assolutamente nulla. I lavoratori hanno questo contratto di prestatore d'opera occasionale. L'unica garanzia che è riconosciuta è una sorta di assicurazione per gli infortuni, che però ti copre soltanto la spesa dell'infortunio, cioè metti che io mi faccio male lavorando, cadendo dalla bici perché scivolo su una rotaia del tram, pronto soccorso, mi viene rimborsato soltanto il ticket del pronto soccorso, se poi ho danni per 3 mesi e per 3 mesi non posso muovermi di casa, sono affari miei.
Sì, esatto, infatti mi hai praticamente preceduto, perché spontaneamente sarei curiosa infatti di capire se uno si fa male cosa succede, ed ecco, appunto, mi hai preceduto, perché in effetti se come si diceva non ci sono ferie, non ci sono contributi, non ci sono malattie, ecco, non c'è nemmeno l'infortunio.
No.
Beh, diciamo che te un po' sicuramente ci hai fatto un quadro, visto che hai lavorato a Foodora, di come funziona al suo interno, com'è essere un lavoratore per questa azienda. Ti chiederei un po', beh, contando che tra poco sentiremo un altro rider a Torino, che, con il quale appunto andremo a parlare, ad approfondire la protesta che ha scosso il capoluogo piemontese, ti chiederei anche se hai qualche aggiornamento, un po' un inquadramento invece della protesta dei lavoratori a Milano.
Allora, la protesta è partita da Torino, perché comunque a Torino non si capisce bene perché, sinceramente, almeno le scuse che adducono gli amministratori di Foodora sono che la vita a Torino costa di meno, ma a Torino vengono pagati di meno i rider, molto di meno, perché fin tanto che c'era il contratto a ora, noi a Milano eravamo pagati 7,20 euro l'ora, che comunque, vabbè, non è...
Sono pochi.
Non è tanto, non è tantissimo, però non è neanche una miseria totale. Certo, sono pochi ovviamente. A Torino però hanno pagati 5 euro l'ora, quindi capisci che tra prendere 5 euro l'ora e prenderne 7,20, pur nella miseria, parliamo proprio di miseria riguardo al contratto torinese.
Certo.
Ecco. Poi contando che le spese ovviamente di manutenzione dei mezzi, e questo prima non l'ho detto, sono tutte a carico del fattorino. Ad esempio, se ti si rompe la bici quando lavori, se ti rompe un raggio, se ti si buca una camera d'aria, la riparazione non spetta a Foodora ma spetta a te. Infatti questa è stata una delle prime rivendicazioni anche per quanto riguarda la protesta di Torino.
Certo.
Per quanto riguarda l'inizio della mobilitazione, sostanzialmente è successo casino quando Foodora, per sfruttare ancora di più i propri dipendenti, anche se Foodora non parla di dipendenti ma parla di ragazzi liberi che vogliono, che gli piace la bicicletta e vogliono arrotondare con qualche soldino, non essendo subordinati assolutamente alla vita, però in realtà si tratta di sfruttamento quasi schiavile, hanno deciso di far passare i contratti da ora a consegna, cioè a Torino da 5 euro l'ora sono passati a 2,70 euro o 60 consegna, poi vi dirà meglio il ragazzo di Torino, insomma, che è la stessa cosa che ha fatto Deliveroo in Inghilterra, che Deliveroo è un'altra ditta concorrente di Foodora, esiste anche in Italia, che ha in Inghilterra, a Londra, ha portato i propri contratti ai propri dipendenti da un salario retribuito a ora a un salario a cottimo. A Londra c'è stata una mezza insubordinazione, una settimana di sciopero, corte in bicicletta, corte in motorino, e hanno ritirato questo provvedimento. E tra l'altro Deliveroo a Londra, col fatto di, siccome a Londra esiste una legge sul salario minimo, contrariamente in Italia, col fatto di che esiste questa tipologia di contratto, che non è un contratto di subordinazione e dipendenza, ma un contratto di prestatore d'opera occasionale, riesce anche ad aggirare la legge del salario minimo, e quindi riesce anche a sfruttare, diciamo, oltre i limiti legali imposti dallo stesso Stato britannico, i propri dipendenti. A Torino, appunto, sono passati a 2,70 consegna, che si è tornati, insomma, al lavoro a cottimo di fine 800, ecco, e lì è nata la protesta. È nata perché? Perché è vero che, come sostiene Fudora, tu lavorando a consegna teoricamente potresti guadagnare di più, però a che prezzo? Cioè, il prezzo è lavorare il sabato sera, lavorare la domenica sera, lavorare il venerdì sera, che sono i giorni che ti entrano più ordini, farti un culo così da inizio turno a fine turno, non avere nessun tipo di tutela, cioè non sapere mai quanto tu guadagni prima di recarti sul luogo di lavoro, e poi chiaramente in tutti gli altri turni della settimana guadagneresti di meno, perché entrando meno ordini ci sono meno consegne e te ne arrivano di meno. E poi sei molto più ricattabile, nel senso che avendo un contratto a consegna ti possono arrivare molte meno consegne, e quando esisteva la vecchia applicazione le consegne venivano date direttamente dai dispatcher, che sono i tuoi superiori in ufficio, e ti assegnano la consegna tramite l'applicazione. E quindi, se magari vedono che tu gli rompi un po' il cazzo, se magari vedono che tu parli con gli altri lavoratori, se magari vedono che tu arrivi due minuti in ritardo, piuttosto che ti lamenti a fine turno perché è successo qualcosa che non ti andava, ti fanno lavorare, ti fanno andare in turno e ti danno pochissime consegne. Magari tu in tre ore fai una consegna e guadagni in tre ore 2,70 euro, perché è capitato più volte, insomma, una situazione simile. Quindi a Torino è scoppiata, insomma, questa protesta, con dei ragazzi che iniziano a trovarsi a parlare, a discutere su come poter migliorare la situazione, a partire proprio da questo passaggio, che si è verificato anche a Milano. A Milano a consegna prendi un euro in più, insomma, però su questo ti potrà sicuramente dire meglio il ragazzo Marco di Torino.
Certo, io comunque ti ringrazio molto di questo collegamento, perché personalmente, non avendo, cioè, ho avuto molti lavori, ma non ho mai avuto a che fare, ecco, con un controllo, come dicevi tu, tracciabile tramite app, e tutto il quadro anche di sfruttamento e per l'appunto controllo che te hai tracciato. Adesso, come si diceva, ci metteremo appunto in collegamento anche con Torino, proprio per vedere anche non solo i motivi della protesta che tu hai già accennato, ma anche un po' per sentire qual è stata la risposta dei lavoratori, se c'è stata unità, anche qual è stata la solidarietà eventuale da parte dei commercianti, e quindi, insomma, ci faremo un po' un'idea anche dalla lotta a Torino.
Comunque, per quanto riguarda Milano, dopo che appunto è partita questa situazione di protesta a Torino, anche a Milano martedì scorso, cioè ieri, è stato fatto un presidio sotto la sede di Fudora, no scusami, l'altro ieri,
sì.
E praticamente sono venuti i rider torinesi assieme ad altri solidali milanesi, che sono stati conosciuti dopo un'assemblea organizzata al centro sociale Conchetta, e sono andati sotto la sede di Fudora Milano, hanno fatto un presidio e hanno cercato appunto di parlare con i vertici dell'azienda, che giocano, insomma, al gatto e al topo, cioè rifiutano ogni tipo di trattativa, di contatto con i dipendenti, e quando ci sono queste iniziative, quando si prova ad andare lì con una delegazione, come è successo a Milano, cioè proprio i rider torinesi, un bel gruppo di rider torinesi, più qualche altro rider milanese che sta iniziando a rendersi conto, insomma, di com'è la situazione, che non è che a Milano siano rose e fiori, invece a Torino siano sfruttati, ma siamo, insomma, tutti sulla stessa barca, insieme ad altre persone solidali, chiaramente, della città, sono andati sotto gli uffici di Milano, che si trovano in via Macedonio Melloni, che è in zona Corso 22 Marzo, Piazzale d'Ateo, e hanno fatto un presidio appunto lì a Milano, ed è stato questo il primo momento di mobilitazione nella città di Milano.
Beh, direi che comunque, considerando che per l'appunto questo contesto lavorativo che ruota attorno alle app è una cosa direi piuttosto recente, relativa proprio agli ultimissimi anni, inizia anche ad essere buona, d'altro canto, la risposta dei lavoratori che evidentemente cercano di organizzarsi.
Sì, sì, questo senza dubbio, perché in Italia questo settore esiste da un anno, poco più di un anno, perché Foodora, come dicevi tu prima, ha aperto la scorsa estate, e poi anche le altre ditte di consegna di food delivery come Just Eat, io ad esempio ho lavorato anche per Just Eat, oppure Deliveroo, oppure Foodigno, hanno aperto i battenti da insomma poco più di un anno qua in Italia, quindi un settore totalmente nuovo. E fino adesso in totale espansione, perché comunque Foodora realizza profitti su profitti, sulle spalle sia dei dipendenti, ma in certa misura anche dei ristoratori, perché Foodora comunque si prende i €2,90 di consegna per ogni ordine che il cliente insomma compra tramite Foodora, quindi il cliente gli dà €2,90 per ogni ordine, in più si prende il 30% su ogni ordine dal ristoratore, ed è veramente, secondo me, è una sproporzione molto molto grossa anche nei confronti dei ristoranti, perché infatti molti ristoranti hanno dichiarato, dopo che è successa la protesta a Torino, che usano Foodora appunto perché sono troppo piccoli per permettersi un servizio di food delivery e perché è per un'immagine pubblicitaria, non tanto per il guadagno che gli potrebbe stare a Torino, ma per farsi pubblicità nei confronti di clienti che magari prima ti ordinano un piatto e poi vengono al ristorante magari insomma senza ordinare tramite Foodora, ecco.
Sì, esatto, un po' come promozione.
Quindi sì, quindi tutte queste ditte che nel senso non hanno una pratica insomma di guadagno tangibile, ma si basano appunto sulla logistica del cibo, diciamo, speculano un sacco soprattutto sui lavoratori e ottengono dei profitti che sono veramente molto alti, infatti è un settore in continua espansione, sia Foodora che anche le altre ditte come Deliveroo o Just Eat.
Bene, io se non ci sono altre cose da aggiungere ti ringrazio molto per questo collegamento, perché mi ripeto, credo stato molto chiarificatorio e quindi di nuovo grazie, adesso appunto ci metteremo in collegamento con Torino e ti saluto, di nuovo grazie e ci sentiamo presto.
Va bene.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Ma è un cucciolo di radio! E azione!
Fuori, eccoci, sono le 10.21, ancora qua in diretta su radiazione.info e dopo aver sentito un po' all'interno del nostro speciale su Foodora, dopo aver sentito un ex rider di Milano, adesso come preannunciato siamo in collegamento con Torino. Intanto ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Ciao a tutti e tutte, grazie a voi per la disponibilità.
Ecco, prima di questa telefonata appunto un pochino abbiamo avuto occasione di vedere come funziona il lavoro, o per meglio dire lo sfruttamento all'interno di Foodora e di quello che è un po' il mondo lavorativo che ruota attorno alle app, un mondo in Italia piuttosto recente, ma altrettanto recente anche la protesta che si è sviluppata, lo dicevamo poco fa, a partire dai riders di Foodora a Torino, che hanno dichiarato lo stato di agitazione. Io appunto, cogliendo l'occasione, ti chiederei se per gli ascoltatori di Radiazione si possono un po' riassumere i motivi di questa protesta.
Allora, la protesta molto brevemente nasce da un motivo molto pratico e molto sentito qualche mese fa, ad aprile. Il motivo era la manutenzione delle biciclette che ricadeva e ricade a tuttora a carico nostro, essendo anche la bici nostra. Di fatto abbiamo creato una chat su WhatsApp che ci raccoglieva intorno a questa problematica, no? E l'idea era quella di fare una raccolta firme per ottenere poi dall'azienda una convenzione con dei ciclisti che insomma ci riparassero le bici. Appunto compensati con l'azienda in maniera che non mettessimo noi tutta la quota. Ma poi appunto con le prime assemblee sono usciti fuori anche altri malcontenti, alcuni di questi si potevano tradurre in rivendicazioni vere e proprie, e allora abbiamo a maggio firmato una lettera in 85 in cui si sotto forma di proposta, senza tirare in ballo i sindacati, in maniera molto soft, si proponevano all'azienda dei miglioramenti del nostro lavoro, che erano la messa in pari con la paga di Milano, che all'epoca avevamo scoperto essere più alta, era oraria, era di 7,20 euro, mentre la nostra era di 5, una convenzione con le ciclofficine e poi altre cose secondarie legate al funzionamento dei turni, che poi appunto sono state superate dalla trasformazione del lavoro stesso. L'azienda non si è degnata di risponderci per un mese e mezzo. Quando ci ha risposto ci ha detto che non si poteva toccare nulla, che tutto era così com'era, ha fatto una promessa riguardo le convenzioni con le ciclofficine che non ha mai mantenuto. Nel frattempo ha iniziato poi nel tempo ad assumere con un nuovo tipo di contratto, che prevede il famoso cottimo, 2,70 euro consegna, e nei suoi piani al 30 novembre dovrebbe trasformare tutti i contratti in quel contratto. Io ho ancora un contratto vecchio che prevede una paga oraria di 5 euro all'ora, però al 30 novembre dovrei passare al cottimo, anche se non so se me lo rinnovano, perché sono uno dei promotori insomma delle proteste, diciamo. Al che, per mancanza di tempo, no, visto che mancava poco tempo allo scadere dei contratti, insomma, di una situazione che sarebbe diventata irreversibile e peggiorativa per tutti i lavoratori, ci si è rivolti a un sindacato, abbiamo iscritto 5 persone ai SICOBAS in maniera che potesse formalmente entrare nell'azienda, e abbiamo dato un ultimatum all'azienda rispetto all'apertura di una trattativa. L'ultimatum non è stato rispettato perché l'azienda non si è neanche degnata di rispondere. Tra l'altro l'amministratore delegato ha detto che non rispondeva ai sindacati perché non li riconosceva, perché noi, non essendo dipendenti, non abbiamo diritto a un sindacato. Va bene, è stato proclamato lo stato di agitazione, abbiamo percorso la città in lungo e in largo, abbiamo incontrato la solidarietà dei cittadini comuni, comunque dei clienti, anche dei ristoratori. Forse il dato più importante dal punto di vista di classe è il fatto che abbiamo riscontrato molta solidarietà tra i ragazzi che lavorano nelle cucine dei ristoranti, no? Che magari abbiamo conosciuto e visto in questi mesi di consegne, quando ci hanno visti entrare non per prendere il cibo ma per portare i volantini e fare i discorsi ai clienti, in un caso ci hanno anche fatto un bel applauso.
Certo, beh, questa è un'ottima, veramente un'ottima cosa, direi. E ti chiederei anche se avete avuto la solidarietà da parte dei commercianti stessi.
I commercianti stessi sono stati solidali, se non altro perché a loro non hanno dette le condizioni di lavoro, cioè qualcuno di loro lo sapeva già e già solidarizzava con la nostra magari ipotetica protesta. Quando siamo entrati effettivamente in agitazione, sono stati solidali i ristoratori, qualcuno si è sospeso dal servizio, proprio in solidarietà alla mobilitazione, dicendo: io non farò più il servizio food ora fino a quando non verranno rispettati delle minime garanzie che tutelino i lavoratori, fino a quando non otterranno uno stipendio dignitoso. Tra l'altro uno di questi ristoranti che si era sospeso in maniera così politica, non diciamo, è stato poi oggetto di una ritorsione da parte di Foodora, che l'ha proprio cancellato dal servizio, non usandolo più come proprio partner.
Sì, tra l'altro, a proposito, diciamo, di cancellazioni, una cosa che leggevo e che mi ha lasciato piuttosto sbigottita è il fatto che, come dicevi, non essendo dipendenti, ma, come dire, generici collaboratori, prestatori d'opera e quant'altro, non c'è nemmeno un vero e proprio licenziamento, ma leggevo che chi vuole essere fatto fuori fondamentalmente è oggetto del blocco della app per i propri turni.
Esatto, che è il mio caso, infatti non lavoro da 2 settimane. Chiaramente ormai a questo punto, se vado a chiedere ai capi, ma probabilmente lo farò, mi diranno che è un caso, che sono dei nuovi ragazzi assunti, che bisogna provare la nuova flotta, che noi veterani siamo in realtà il core dell'azienda. Però ci sono stati invece casi in cui sono stati parecchio espliciti, hanno detto che era una punizione verso le mele marce che promuovevano la rivolta, queste sono parole loro tra l'altro, dentro l'azienda. E fortunatamente abbiamo fatto tutto un lavoro di raccolta dati, perché poi appunto è nel potere di chi è nel potere dei padroni quello di non darti più turni e non doverlo neanche giustificare. Fortunatamente nel tempo, molto prima che la lotta assumesse la forma così esplicita di una protesta, noi laboratori abbiamo fatto una raccolta dati quando c'era ancora una chat di lavoro, in cui abbiamo testimoniato di tutti quei piccoli soprusi, di tutte quelle misure, no, che venivano poi motivate come sanzioni, no, come punizioni disciplinari, che è una cosa che non potrebbero fare e che probabilmente ci torneranno utili in sede di trattativa o in sede processuale, quando ci sarà da mettere, insomma, all'angolo Foodora sul fatto che anche se noi siamo dei collaboratori veniamo sottoposti a un regime gerarchico e disciplinare.
Tra l'altro questa, come dire, è piuttosto chiara da quanto dici, il tipo di risposta che Foodora dà alle richieste più che legittime dei lavoratori, però è utile segnalare, questo ci veniva detto anche un po' prima da Milano, il fatto che questa è un'azienda che continua a crescere a dismisura.
Continua a crescere, in realtà a Torino c'è stato un blocco, un calo grosso degli ordini in seguito alla nostra mobilitazione. A Milano forse una flessione, ma Milano è un caso ancora diverso. Quello che continua a crescere sono le assunzioni scriteriate dell'azienda, perché allora la spara assunzioni non costa nulla. Non sappiamo bene, non abbiamo capito bene a cosa risponde questo genere di, cioè abbiamo delle ipotesi, questo genere di azione. Fatto sta che continua ad assumere nonostante appunto la cattivissima pubblicità anche presso i lavoratori, comunque pescando nella gran massa di disperati che c'è a Torino, loro non hanno poi problemi a trovare mano d'opera.
Certo.
E poi nel momento in cui chiederemo una regolarizzazione dei contratti, se Foodora potrà permetterselo, non so se questa è una mossa per costringerci a non chiedere più una regolarizzazione, non lo so. L'internazionale cresce, comunque sia una startup di quelle che hanno fatto il botto.
Sì, leggevo un po' questo, infatti, cercando dei dati. Tu prima mi parlavi appunto di circa 85 firme che avevate raccolto in questa lettera. Ti chiederei anche un po' che numeri ha l'adesione alla protesta proprio da parte dei lavoratori a Torino?
Ecco, il nodo della partecipazione di piazza è un nodo che ci stiamo ponendo noi come colleghi più attivi all'interno di questa lotta, perché se da una parte è innegabile che tutti i 320 rider, tranne forse qualche pazzo, siano d'accordo con i motivi della protesta, no? Anche solo semplicemente perché la nostra offerta è migliore di quella di Foodora. D'altra parte c'è da dire che alla fine scendere in piazza siamo variando, no? Perché c'è molta gente che magari viene a un'azione, non viene a un'altra, viene a un'iniziativa, non ne viene a un'altra, comunque siamo una trentina di colleghi veri e propri. E poi invece ci sono moltissimi ritali.
questo ci sta portando anche a mettere in campo delle contromisure, perché forse ci rendiamo conto che i nuovi arrivati, no, trovando una lotta già impostata, trovando un gruppo già schiatato, vedono la protesta magari di buon occhio, però faticano ad avvicinarsi proprio perché è una cosa un po' esterna. Ma li capisco anch'io, se arrivassi in una situazione in cui c'è già un collettivo che si muove, sarei magari tanto meno restio all'inizio ad avvicinarmi, lo vedrei come una roba che non mi appartiene. In questo senso stiamo facendo delle iniziative molto belle che sono si chiamano la Fiola del Rider. La Fiola è storicamente, qua a Torino, è quel localino, no? Quel localino che fa da mangiare, fa da bar, però è una terminologia legata proprio a quando Torino era la città delle fabbriche. La Fiola era dove si andava nel dopolavoro a mangiare, a bere del buon vino a poco prezzo. La Fiola del Rider è sostanzialmente un punto di ritrovo nei punti di partenza dei fattorini, dove c'è il tè caldo, le bibite e soprattutto i volantini, perché moltissimi rider magari non partecipano ancora alle manifestazioni, però durante il turno portano i volantini ai clienti.
Certo, tra l'altro
la partecipazione non è ancora altissima, però stiamo lavorando proprio sull'allargamento, perché appunto tutti ti fanno la protesta, bisogna solo che poi diventino degli agenti della protesta.
Certo, tra l'altro questa cosa è molto, molto interessante rispetto anche al ragionamento che facevi, insomma, di nuove forme organizzative tra lavoratori. Ti volevo chiedere anche se c'è un legame con i colleghi di lavoro milanesi.
Sì, c'è. Abbiamo dei contatti tra i rider, anche se soprattutto abbiamo contatti tra ex rider, che erano dei colleghi presi bene, che hanno provato a fare una protesta a Milano che è finita poi malissimo, e che li ha portati a farsi assumere in blocco presso un'altra azienda che fa consegne di cibo. E quindi c'è un nucleo di colleghi, di ex colleghi che conosciamo, che adesso lavora per un'altra azienda che tratta un po' meglio i lavoratori, che però ci hanno dato un sacco di contatti di gente che lavora adesso, e vabbè, proveremo sicuramente a fare delle cose insieme. Quando siamo andati a Milano a trovare i manager nei loro uffici, c'erano anche dei colleghi di Milano. Adesso sì, sarebbe il caso che si autonomizzassero un po' e iniziassero a fare delle cose loro. Comunque Milano è molto più grande, è molto più dispersivo, cioè penso che sia più difficile per i colleghi creare qualcosa di collettivo.
Sì, beh, poi ogni realtà ha un po' le sue particolarità, però sicuramente ciò che accomuna i lavoratori, insomma, da Milano a Torino rispetto a fuori, è proprio questo super sfruttamento al quale sicuramente bisogna dare risposta. Io credo che da quanto hai detto te, da quanto anche abbiamo sentito dalla telefonata precedente, la volontà di dare una risposta ci sia. Insomma, noi nel nostro piccolo come radio siamo ben contenti di dar voce all'organizzazione, insomma, dei lavoratori, come dicevamo, anche in un mondo, quello delle app, che è piuttosto nuovo e che quindi anche noi, insomma, dobbiamo conoscere. Io ti ringrazio tanto per questo collegamento, perché è stato molto interessante. Ti chiederei se eventualmente ci sono, non so, dei prossimi appuntamenti anche a Torino che possiamo rilanciare.
Allora, l'appuntamento più vicino è per questa sera alle 5, ci sarà un'assemblea al campus Einaudi, una delle sedi dell'Università di Torino, nella main hall, nell'aula principale. In realtà poi per i prossimi giorni dovremo ancora darci una scaletta delle scadenze. Sicuramente in qualche forma parteciperemo allo sciopero generale del 21 della logistica, forse qualcuno di noi andrà ai cancelli dei mercati generali insieme ai facchini della logistica a bloccare i cancelli. No, per ora non ci sono stati degli appuntamenti tanto in là, anche perché l'idea è quella di spuntarla in fretta, quantomeno riuscire ad aprire questa diavolo di trattativa e poi ragionare più a lungo termine su cosa fare anche della forza accumulata, perché ieri si diceva che siamo diventati un bellissimo gruppo. L'orizzonte è quello di allargarsi presso gli altri lavori precari, presso le altre aziende che fanno fattorinaggio in bici. E quindi sì, poi vedremo cosa mantenere di questa forza accumulata.
Certo, beh, noi ovviamente oltre che rilanciare l'assemblea di cui parlavi, insomma, siamo ben disponibili anche in futuro a risentirci per, come dire, utilizzare anche nel nostro piccolo i nostri canali per diffondere il più possibile i prossimi appuntamenti.
Grazie, grazie mille.
Ti ringrazio, allora, a presto.
Ciao a tutti e tutte, ciao, a presto.
Ciao, grazie.
Chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. le galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente con mi ammazza. Vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare per i miei. Padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi spara la vista. Sono un fatto terrorista e la mia vita vale meno di una busta, vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Guaglio! Rappresaglia, rappresaglia, Carlo è stato vittima di rappresaglia. 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 Il calore della lotta in galera è arrivato, sì, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fonda il magistrato, si fonda la NATO, si fonda il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice tu. Sono libero, libero, io sono libero, 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 io sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fottuti sorrisi da quei volti di stato e sono perseguitato. Come un dannato non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un fottuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni chiamate elezioni e non sei più nessuno, fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino, morto vivo in galera in stato di libertà. Sono libero, libero, io sono libero, però mi sente schiattato. Libero, 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 libero. Libero, 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 libero,
libero, libero. E rieccoci, sono le 10:44 minuti qui ancora in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi giovedì 20 ottobre. Ci dirigiamo alla conclusione di questa puntata e come abbiamo appena lanciato dalla nostra pagina Twitter andiamo a parlare dello sciopero delle donne rispetto all'Argentina, contenuti che un po' abbiamo cercato nel nostro piccolo di far veicolare rispetto prima alla propaganda becera del Fertility Day, poi abbiamo rilanciato ai nostri microfoni lo sciopero delle donne polacche, adesso invece parliamo delle donne argentine, secondo un po' quel filo conduttore che comunque ci lega in ogni parte del mondo. Al grido appunto di niuna menos, quindi nessuna di meno, ci colleghiamo ad un articolo pubblicato su Contropiano rispetto all'Argentina, dicevamo, quindi lo sciopero delle donne dopo lo stupro di una sedicenne, tra l'altro non solo lo stupro ma anche l'omicidio, una vicenda assolutamente efferata di cui senz'altro avete letto dai social network. E adesso per l'appunto leggiamo che 50 collettivi di donne hanno indetto uno sciopero contro la violenza di genere dopo l'ultimo brutale caso di cui è rimasta vittima una studentessa di soli 16 anni. E per l'appunto Lucia Perez è stata prelevata dalla sua scuola a Mar del Plata, costretta ad assumere cocaina, stuprata e impalata con appunto un oggetto non specificato con conseguente emorragia interna che ne ha causato il decesso avvenuto l'8 ottobre scorso. La studentessa in fin di vita era stata lavata e rivestita proprio per mascherare lo stupro e poi lasciata di fronte all'ospedale da due spacciatori di droga secondo i quali era andata in overdose. I medici hanno come dire subito notato gli evidenti segni di violenza sessuale e tortura e l'autopsia ha subito rivelato la terribile sorte subita da questa ragazza. E l'omicidio di questa studentessa, per l'appunto, è solo l'ultimo caso di una violenza contro le donne in Argentina, ma non solo, dove comunque si sono tenute già diverse manifestazioni di piazza, e per la giornata di ieri, appunto, i collettivi femministi e varie organizzazioni hanno invitato le donne argentine a scioperare per un'ora, quindi dalle 13 alle 14, e a scendere in piazza vestite di nero. C'è stato appunto un corteo a Buenos Aires, partito dall'obelisco lungo la Avenida 9 de Julio, e raggiungerà la Casa Rosada, sede della presidenza, nella centralissima Plaza de Mayo. Una delle organizzatrici, Sabrina Cartabia, ha precisato che la protesta è stata indetta non solo contro l'omicidio di Perez, ma contro una cultura in cui le donne valgono meno degli uomini, e appunto in un contesto di insicurezza sociale, coi bambini di cui prendersi cura e nessun accesso a un'indipendenza economica, è molto difficile superare la violenza domestica, ha aggiunto questa legale del gruppo Women's Network. In Argentina, appunto, la violenza domestica, si legge, causa la morte in media di una donna ogni 36 ore, cifre comunque che non si discostano molto, direi, da quelle italiane, dove mediamente muore una donna un giorno sì e un giorno no, e non muore certo per cause naturali, ma viene uccisa specialmente in larghissimissima parte da mariti, compagni, padri, fratelli piuttosto che ex mariti, e quindi comunque persone più che note, a dispetto invece della propaganda mass mediatica a cui spesso siamo oggetto. Inoltre, tornando all'articolo, si legge che secondo i dati raccolti nel registro nazionale del femminicidio voluto dalla Corte Suprema ai tempi del governo della Kirchner, ogni 10 donne uccise almeno 2 avevano già denunciato il loro aggressore senza ricevere mai la protezione necessaria. E per l'appunto dati simili sono registrati anche in Italia e nel resto d'Europa. E nel manifesto di convocazione dello sciopero le promotrici ricordano che questo nuovo e brutale femminicidio pone in evidenza la violenza alla quale siamo tutte sottoposte, e quindi scioperiamo per tutte le donne che non ci sono più, per quelle assassinate, per quelle desaparecidas, contro la violenza e il terrorismo machista, contro l'impunità, contro la censura, l'inerzia e la complicità dello Stato e della polizia.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ecco, quindi sono le 10:50 minuti, adesso qui in diretta su radiazione.info, al finale di questa rassegna stampa di oggi giovedì 20 ottobre. Vi ringrazio ovviamente per l'ascolto, e rispetto alle diverse telefonate che hanno sviluppato questa rassegna, senz'altro a brevissimo ci saranno anche i singoli podcast, quindi rispetto non solo alla rassegna, non solo alla rubrica internazionale, ma anche a i contributi molto interessanti sentiti prima da Milano e Torino dai riders di Foodora, quindi a breve insomma questi podcast nella sezione delle ultime interviste. Di nuovo grazie per l'ascolto, e vi invito comunque a rimanere ancora sintonizzati su Radiazione per questo pomeriggio, quando dalle 18:45 ci sarà la nuova puntata di 1914, e poi a seguire dalle 20 alle 22 Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Al volo di nuovo anche i due appuntamenti dati all'inizio della trasmissione per chi si fosse messo in collegamento dopo. Parliamo infatti di domani, venerdì 21 ottobre, quando dalle 21 qua in piazzetta Caduti della alla Resistenza a Padova ci sarà un concerto dei Sinister Chris Combo, ovvero un gruppo rockabilly di Berlino, e anche un buffet, una castagnata, oltre come sempre a musica e bar popolare. Sabato invece, lo dicevamo anche all'inizio della trasmissione in maniera più approfondita, avrà inizio a partire dalle 10 la seconda edizione della Tattoo Circus alla Mensa Marzolo occupata. L'intero ricavato appunto dai tatuaggi al bar all'ingresso andrà alle spese legali dei compagni delle situazioni di lotta e anche a supporto di alcuni progetti in difesa dei prigionieri in varie, non solo in varie parti d'Italia ma anche in diverse parti del mondo, tra cui la Palestina. E a tal proposito ricordo anche che sabato alle 17 ci sarà la proiezione di un video, come si diceva anche prima, per la libertà di George Ibrahim Abdallah, rivoluzionario libanese prigioniero in Francia dall'84, che negli anni 70 e 80 ha lottato al fianco delle organizzazioni rivoluzionarie palestinesi. Quindi appunto sabato 22 ottobre alle 17 ci sarà questo video, intervallato poi da un dibattito con collegamenti telefonici dal Libano coi compagni della campagna nazionale per campagna internazionale, scusate, per la liberazione di George, e anche da Tolosa coi compagni del collettivo Coup pour Coup 31, che da diversi anni insomma seguono la situazione di questo compagno, e anche dalla manifestazione sotto il carcere in cui George continua ad essere rinchiuso. Poi ovviamente trovate ulteriori informazioni anche proprio sulle pagine, sulle nostre pagine Facebook. Di nuovo un grazie per l'ascolto e un saluto. Sono appunto le 10:54 minuti e quindi ripeto, rimanete in ascolto di Radiazione dalle 18:45 in poi. Ciao a tutti.
Ja zoran ćele kella gresto gute, ja zoran derre kella gresto gute, ja mara funne kella gresenze de niente più fosse kella gresenze de, na ganne fumma ganna non me senze de, non gire bassa bassa non me senze de, na voce amica amica non me senze de, niente più fosse kella gresto gute.
Ammazzarmi e ricominciare.